Salve a tutti e bentornati in una nuova puntata del podcast of Beat Duo. Io come sempre sono Cecilia e con me stasera c'è Valerio, ma non solo.
Ciao Valerio! Allora, oggi con me c'è un'altra persona e questa volta è Danita.
Ciao a tutti!
È un'amica che oggi ci Ciao, terrà Danita. Compagnia e ci parlerà di alcune cose, forse arrabbiandosi.
Forse un pochino, arrabbiandosi no, quello no, mai. Criticando sì.
Bene. Ma parliamo dalle news. Ci vuoi parlare di qualcosa, Ceci?
Allora, come avevo accennato sul nostro canale di Telegram, praticamente ci sono delle novità dal punto di vista del mondo manga, soprattutto per quanto riguarda la rivista Shonen Jump, che praticamente sarebbe quella di maggior spicco in Giappone, dove escono i fumetti di punta, tipo One Piece, tipo Jujutsu Kaisen e così via. Praticamente alcune serie come appunto Jujutsu Kaisen o My Hero Academia stanno arrivando verso la fine e attualmente sono quelle su cui la Shueisha e la Shonen Jump stanno puntando fondamentalmente per fare vendite, perché sono quelle che stanno andando di più. Quindi, vedendo che stanno arrivando alle battute finali, hanno deciso di fare una specie di concorso tra delle nuove opere che appunto verranno pubblicate su questa specifica rivista, e sembrerebbe che abbiano chiamato come giudici Eiichiro Oda, che è l'autore di One Piece, penso che ormai lo sappiamo tutti, Akira Toriyama, che è l'autore di Dragon Ball, e Masashi Kishimoto, che, perdonatemi adesso, non mi vengono le opere di questo autore qua, comunque è sempre un mangaka abbastanza importante, e hanno scelto alcuni titoli che sono attualmente leggibili sempre capitolo per capitolo, stanno uscendo mano a mano, e hanno scelto alcuni capitoli di queste nuove opere. Una tra queste si chiama Kagurabachi e ha fatto tipo mega clamore perché sono trapelate due tavole con il protagonista, che è un tizio abbastanza standard, capelli neri, cappotto nero lungo e una katana. Ma sono molto interessanti come in tavola, effettivamente sono belle.
Sì, infatti solo con una katana, che poi ce l'ha. John Wick effettivamente la usa.
È John Wick.
Qua c'è chi effettivamente l'ha definito il John Wick dei manga. E effettivamente sto tizio è abbastanza incazzato perché
gli hanno ucciso
il padre.
Oddio.
No, il padre.
Okay.
Non c'erano cani, nessun cane è stato maltrattato in quest'opera, okay. Ci sono dei pesci rossi però. E comunque gli hanno ucciso il padre, che era un mastro fabbro di katane speciali, e lui ha deciso di capire chi è che gli ha ucciso il padre fondamentalmente, e quindi si vuole vendicare assolutamente.
Ok.
Bellissimo.
È un personaggio incazzato col mondo, fondamentalmente.
Ottimo, mi piace.
Tra altre di queste opere ne è stata scelta un'altra che si chiama Mama Yu Yu. È un po' old style, mettiamolo così. Ho letto sia Kagurabachi che questo, e sto preferendo Kagurabachi al momento, perché questo qua parla praticamente di un mondo dove umani e demoni vivono all'unisono dopo che è nata la pace fra il re dei demoni e l'eroe di questo mondo, perché ci sono due persone, appunto un demone e un umano, che così vengono scelti dal destino come l'eroe di quella generazione e il re demone di quella generazione. Dato che adesso c'è la pace, queste due figure non hanno più chissà quanta importanza, e il protagonista dell'opera è appunto l'eroe, che non sa cosa fare con questa sua etichetta da eroe.
Ma quindi è bello oppure no questa
Oddio,
cosa?
Non è nemmeno niente
di nuovo, originale.
Insomma, già esiste qualcosa del
sì.
genere.
Quindi.
Allora, sì, esiste già qualcosa del genere. Praticamente ci stanno tipo varchi spazio-temporali in cui arrivano in questo mondo dove è ambientata la storia altri eroi da altri mondi e altri re demoni da altri mondi, e è tipo una cosa già vista, quindi
sì,
mi ha dato proprio
infatti
un senso di poco originale, però effettivamente sono usciti solo tre capitoli, ma se dovessi basarmi sul primo capitolo quasi che non continuerei a leggerlo, più che altro sono incuriosita.
Vince John Wick, ma John Wick non può perdere.
Non può perdere mai.
Guarda, al momento sta vincendo, uno, perché ha delle tavole molto più fighe, secondo me. Due, perché ti incuriosisce un pochino di più la storia. Perché sì, ok, è sempre la solita cosa del oh, mi hanno ucciso la famiglia, mi sono incazzato a morte, mi voglio vendicare. Però ci mettono delle cosine interessanti, sfiziose, mettiamola così.
È più action.
L'ultima opera è Two on Ice, si chiama, l'ultima opera scelta per questa Next Wave. E non l'ho ancora letto, ma leggendo la trama è... praticamente Yuri on Ice, si chiama anche Two on Ice. Ci sono due tizi, uno che è tra virgolette un principiante del pattinaggio sul ghiaccio, e guarda te il caso scopre che la sua amica d'infanzia, una ragazza che conosceva, in realtà è diventata tipo una pattinatrice a livello mondiale super rinomata, e si incontrano mentre stanno facendo gli allenamenti, e io tipo, questa cosa l'ho già vista. Cioè, Yuri on Ice sono due professionisti, uno dei quali prende il campione mondiale dei professionisti su skate come insegnante per migliorare lui nella sua carriera. È la stessa identica cosa.
Vabbè, la fiera dell'originalità.
Sì, infatti, scopiazziamo un po' tutto. Esatto. Sono riuscita a dirlo bene.
Scopiazziamo le mani.
Andiamo avanti.
Non l'ho ancora letto perché sinceramente sto leggendo un'altra roba, ma a questo punto chiedo venia perché non mi sono informata se sta uscendo in Giappone su Shonen Jump, ma c'è un'altra opera di cui dopo vi parlerò, che l'ho sempre detta sulla pagina Telegram del podcast, che è molto più interessante come storia, porca miseria.
Allora,
però vabbè.
Io comunque vorrei un attimo dire che tu tempo fa mi hai consigliato un anime che è un originale Star, quindi dalla parte di Disney Plus, e che ho finito di vedere e che prometteva benissimo. Stiamo parlando di Summertime Rendering.
Oh, sì.
L'ho finito di vedere, le premesse erano molto buone, e finisce in un macello di disinteresse e confusione. Oh. E veramente finisce con una banalità e una noia infinita.
Come?
Sono
cattivo,
lo so, sono cattivissimo, però allora il primo quarto è mega interessante, ti prende tantissimo, e poi l'attenzione non fa che scendere in picchiata verso il finale, che è la fiera della banalità, quindi non mi è piaciuto.
Severo, ma giusto.
Ma giusto, e nonostante tutto me lo son finito di vedere, giusto per poterti dire che tu le cose le critichi quando le vedi, non come One Piece che ho iniziato a vedere e non è così male.
Allora, Valerio, non mi devi bestemmiare, chiaro? Mettiamo le cose in chiaro.
Oh,
hanno sbagliato il dannatissimo dialogo di Gold di Roger, ce l'hai già scritto, non me lo puoi modificare.
Ma l'hai iniziato a vedere? Eva. Ma che cosa hai visto? Hai visto solo il trailer? E stai basando questa cosa su questo?
No, non ho visto solo il trailer, ho visto il discorso di Gold di Roger ed è stato modificato, e lì ho deciso di non guardare mai questa cavolo di serie.
Non credete a Cecilia. Sprecate 2 minuti per vedere il discorso dell'anime di Netflix. Si trova facilmente su YouTube.
Vabbè, 30 secondi
Valerio,
ti hanno fatto capire tutto.
Valerio,
quanto. Va bene, va bene.
Ascoltami molto attentamente.
Sì, sì, sì.
Io su queste cose...
Hanno già annunciato la seconda stagione.
Allora,
ascoltatemi un secondo, entrambi. Mm-hmm. Su quello che vi dirò. Poi ditemi se è fattibile una cosa del genere. Allora, hanno confermato la seconda stagione della serie di One Piece, della serie TV
ovvio.
Di One Piece. Ok, questa seconda stagione dovrà coprire praticamente la lunghezza di 3 saghe di One Piece, dell'opera originaria. Vi dico solo che di media, in episodi, nell'anime, queste serie hanno 120 episodi. Come fai a condensarlo in 12 episodi? O 6, quelli che sono? Spiegamelo.
Ah boh, ma questa è una cosa diversa, a parte che l'anime come è fatto non è fatto per andare solo avanti di trama, ma per farti vedere questi combattimenti abbastanza lunghetti anche.
Ma è il bello
è anche il bello di questo.
Quello, capito?
Sì,
cioè, mi stai
sicuramente dal punto di vista produttivo è più
cosa.
Corto, questo sì, sicuramente, però... Se tu non hai visto una cosa, non puoi sapere se effettivamente fa tutta cagare o non è così male, perché poi comunque, cioè, l'autore principale ci ha avuto molto a che fare E quindi ha detto, sì, va bene, magari non è proprio la merda. Cioè, il discorso di Gold Roger che l'hanno cambiato, non è che l'hanno cambiato così semplicemente perché ci stava lui che ha detto ok e l'avete cambiato bene o l'ha cambiato direttamente lui.
Ma attenzione, io non ho mai detto che la serie fa schifo ed è da buttare per intero. Io ho detto che personalmente non l'avrei mai vista perché per me sbagliare il discorso iniziale o comunque modificare un discorso famoso di un'opera originaria, anche se l'autore stesso ha approvato questa cosa, l'autore dell'opera originaria, per me è una cazzata e quindi non voglio vedere quella serie perché guardarla vuol dire dargli finanziamento, anche se ce l'ha avuto lo stesso. Quindi io ho detto che non avrei recensito quella serie perché non l'avrei guardata. Attenzione, non ho detto che fa schifo e basta, ho detto che per me personalmente fa schifo, non gli do un voto perché non l'ho guardata e non la guarderò.
Ok, va bene.
Ok.
Però comunque non mi sembra il massimo della correttezza, nonostante tutto. Ma passiamo ad altri argomenti. Tu, Danita, hai qualcosa di nuovo di cui parlarci?
Di nuovo no, solo una piccola news che mi è comparsa così all'improvviso oggi e non ho avuto modo di approfondirla, però mi ha colpito. A quanto pare Zac Efron ha girato un film sul wrestling.
Sul wrestling?
Sì, non ricordo il titolo, mi è comparso proprio così di sfuggita. E sono rimasta, uscirà al cinema questo film con lui protagonista, dove farà il wrestler. E io non riesco a immaginare Zac Efron
con la maschera tipo Rey Mysterio.
No, niente di messicano, niente di, cioè, stile wrestling. E proprio sono rimasta un po' scioccata e onestamente ho parecchio hype. Perché non riesco a immaginare Zac Efron nelle vesti di un wrestler.
Ci sta, ci sta. Secondo me può essere interessante.
Sì.
Vorrei sapere qualche cosa di più effettivamente su questa,
sì,
cosa. Perché magari nella box ce lo vedrei di più rispetto al wrestling. Però comunque è strano.
È strano
ed
cosa
interessante.
È stranissima, però mi ha colpito.
Ok, ok.
Beh, posso dire la mia su quel povero Cristo di Zac Efron poi?
Sì.
Quel povero Cristo si deve ancora scrollare di dosso la triste nomea che si è fatto con High School Musical, perché vatti a guardare altri film che ha fatto, tipo,
esatto,
vabbè che io
quello.
Lo porto sul palmo della mano, The Greatest Showman, però Cristo come attore lui sa fare l'attore, sa ballare, sa cantare e si mettono sempre a fare le stesse parti schifose, poveraccio.
No,
non
ma
è
infatti
colpa sua.
Assolutamente, io comunque come attore negli anni ho avuto modo di apprezzarlo perché ha dato modo di far vedere il suo valore, quello sì, però non me lo immagino wrestler.
Decisamente
no.
In effetti no.
Però va bene.
Molto strano. E ultima news di cui parliamo è un aggiornamento su un'epopea che è durata tantissimo, che è stata l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, che è stata ufficialmente annunciata e quindi si fa, è ormai cosa ufficiale, e quindi ovviamente entreranno a far parte tutti i giochi di Activision Blizzard e dovrebbero essere anche quelli mobile forse di King, che sarebbero quelli di Candy Crush se non mi ricordo male, faranno parte del Game Pass e quindi è un'acquisizione enorme da tipo 70 miliardi di dollari, una cosa che è una finanziaria dell'Italia praticamente, e finalmente si farà effettivamente, portando in un pacchetto che costa adesso 15 euro al mese un'infinità di giochi, altro che il Netflix dei videogiochi, questo è Netflix Prime e Disney Plus insieme, è tutto quanto.
Madonna,
ha fatto all-in.
Sì, 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 proprio il signor Microsoft è arrivato, ha srotolato il suo enorme pene sul tavolo.
Oh no!
E ha fatto vedere chi sono. Bene, ma adesso passiamo ai nostri argomenti principali. Chi vuole iniziare?
Facciamo iniziare la nostra ospite, scusa.
Bene, vai Nanita.
Va bene, allora io sicuramente non è nulla di nuovo, però volevo parlare oggi della grande delusione che è stata per me l'ultima stagione di Sex Education, in quanto l'ho trovata utopica, nel senso che La profondità che avevo visto nelle stagioni precedenti,
la crescita del personaggio,
la crescita dei personaggi, ma anche solo le ambientazioni, il contesto. In questa stagione io ho letteralmente, cioè mi sono cascate le mani perché ho trovato un'utopia, cioè un surrealismo assurdo. Perché?
In che cosa?
Allora, innanzitutto partiamo dal liceo. Mm-hmm. Un liceo del genere non esiste, non potrà mai esistere ed è in netta contrapposizione con il liceo che abbiamo conosciuto nelle vecchie stagioni. Tutto quel realismo, il fatto che comunque ci fossero problematiche, il modo in cui venivano appunto affrontati certi problemi dai personaggi all'interno del contesto, erano realistici. In questa stagione io già dalla prima puntata sono rimasta scioccobasita, cioè proprio sono rimasta, cioè è stato agghiacciante perché tu arrivi in questo liceo che è tutto green, tutto perfetto, completamente apertura di mente, completamente all'avanguardia, tutti che ok essere queer, ok essere...
Questa cosa effettivamente non esiste, cioè, nella
è
realtà.
È difficile, è una,
cioè,
cosa che tu...
Se prendi dei piccoli gruppi di persone lo trovi, ma nella realtà non è così che funziona.
Esatto, cioè no. Tu che mi hai fatto una serie realistica all'improvviso me lo fai diventare, cioè per me mi è sembrato un fantasy.
Ma infatti nelle stagioni precedenti c'era anche il fatto dell'accettazione degli altri, che come ti prendono, essere se stessi.
È andato tutto a puttane, hanno estremizzato troppo i messaggi che hanno voluto trasmettere nel corso degli anni, delle stagioni. Quindi già partendo da questa cosa io mi sono trovata un attimino spaesata, non ho riconosciuto un attimino la situazione. Poi ho trovato... Sarò molto critica.
Vai.
Ho trovato i nuovi personaggi di una noia mortale e anche sempre tutto eccessivo, tutto troppo. Non hanno avuto una costruzione profonda, cioè a differenza dei personaggi che conosciamo, non c'è stato nulla che ti facesse empatizzare con loro.
L'empatia addirittura.
Sono stati proprio... fastidiosi, e questa cosa l'ho riscontrata anche nei personaggi storici, cioè a parte Eric, che secondo me è il personaggio meglio riuscito dell'intera serie, anche con i vecchi personaggi non sono riusciti a fare ciò che in passato avevano fatto. Jackson è stato buttato così con le problematiche, io non voglio fare spoiler quindi parlerò un po' così in modo vago. Jackson gli hanno buttato addosso qualche problematica, gliel'hanno fatta affrontare così, ma senza approfondire o comunque darti modo di capire effettivamente ciò che provasse, secondo me. Poi vabbè, hanno trattato attraverso Jackson il discorso della prevenzione, che è giusto controllarsi eccetera, quello sì, i messaggi che vogliono trasmettere,
progresso praticamente,
sì,
hanno
i
fatto.
Messaggi che vogliono dare e che hanno dato in passato sono sempre stati molto positivi e alla fine ci sono anche riusciti. L'unico personaggio che è riuscito secondo me a chiudere il cerchio del suo percorso è Amy. Non farò spoiler, secondo me l'unica che ha proprio chiuso il cerchio di tutto il suo percorso è lei.
Ma quindi è la stagione conclusiva? No, ce ne saranno
no,
altre.
No, è l'ultima. Questa è l'ultima. Otis, okay. Tutta la crescita del personaggio che abbiamo visto nelle vecchie stagioni, in questa stagione è come se avesse cancellato tutto, è antipatico dalla prima puntata, si incazza con tutti, non tiene conto di nessuno, è diventato egoista, non, tutto l'affetto.
Una brutta persona, proprio.
No, non una brutta persona, però arriva in questa scuola credendosi chissà chi, perché con questa clinica del sesso che aveva fondato nel vecchio liceo, mi è sembrato che si sia montato la testa, arriva in questo liceo dove, farò piccolissimo spoiler per chi non avesse visto la stagione, arriva in questo liceo dove in pratica già esiste una clinica del sesso.
Non
gestita da una ragazza, certo, che non è la sua. Lui arriva, quindi
cazzo adesso,
duro.
Quindi adesso è la normalità avere la clinica del
sesso. Sì, ma in questo liceo è normale anche avere la camera antipanico, la camera per fare yoga, la camera per esprimere, cioè, capito? Per farti capire quanto è utopico questo liceo.
Decisamente, sì.
E arriva in questo liceo dove già esiste una clinica del sesso e lui ha cattivissimo muso, cattivo come poche cose, va da questa e gli dice: tu mi hai rubato l'idea, ti devi fare indietro perché sono io che ho creato la clinica del sesso, sono io l'inventore, tu sei una fattucchiera. Cioè, ma come ti permetti? Scusa, lei sta lì già da anni, sei tu che sei arrivato. Hanno creato questa pur di far fare qualcosa a questo personaggio, perché secondo me non sapevano come portare avanti la sua trama, hanno fatto sta cosa, ma lo hanno reso, a mio avviso, parecchio antipatico, perché tutta la sua profondità, tutta la sua capacità, cioè,
comunque ha avuto
una
discesa nelle stagioni, cioè è diventato sempre un po' più antipatico andando avanti.
Sì, come se nel corso del tempo si fosse un po' montato la testa.
Sì, 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 sicuramente.
Però da una parte a me Otis mi aveva sempre fatto molta tenerezza, mi faceva ridere, era divertente. In questa stagione proprio non tratta male tutti, tratta male la madre, tratta male Eric, vuole avere sempre ragione. Quindi vabbè, Miv è il suo percorso, cioè inizia con che sta in America e alla fine, cioè, la sua storia è anche piuttosto pesantuccia. Però non è che c'è una crescita del personaggio, resta sempre lì uguale, secondo me. Ah, oltretutto Adam, che per me è il personaggio migliore, quello che aveva la storia più bella, completamente dimenticato, non ha per niente interazione con i vecchi personaggi, solo mezza volta, adesso non sto a dire il perché, solo mezza volta, ma completamente abbandonato a se stesso. Sì, lo hanno fatto andare avanti con la sua trama, ma dimenticato. Cioè, sai quando tu lo metti una persona in un angolino e dice: noi facciamo le nostre cose e tu stai lì, ogni tanto
sì,
parliamo di te.
Disfondo.
Sì, ogni tanto parliamo di te, però ciao, capito?
Non è importante,
sì.
Sta là e basta.
E secondo me comunque, quando c'era lui all'interno, sono stati i momenti secondo me più emozionanti di tutta la stagione, quelli con Adam.
Quelli di sfondo, quindi figurati,
sì,
bello.
E il finale va bene, io sono rimasta, il finale ci sta, perché ci sta, ma a mio avviso potevano lavorare meglio su, appunto, sulla scrittura dei dedicarsi di meno sui nuovi personaggi, perché tanto, cioè, è l'ultima stagione, non me ne frega niente delle altre persone. Lavorami sui personaggi che già conosciamo, dato che devi concludere un ciclo. Quindi sì,
mi
hanno
sembra
trovato
veramente strano, comunque, cioè dovevano concludere e hanno aggiunto così tanti
personaggi. Ho capito anche il perché.
Cioè?
Praticamente l'ultima stagione non è stata scritta dalle autrici delle prime stagioni. Ogni puntata è stata affidata a scrittori diversi.
Ogni puntata a scrittori diversi è un disastro.
Sì, se non ricordo male.
Sì, poi su dei personaggi così complessi. Cioè,
sì,
ma
quindi
come
se avessero fatto, vabbè, questa è la trama generale, tu ti occupi dell'episodio 1, tu ti occupi dell'episodio 2, l'importante è che ci sia il filo di connessione tra
senso.
Tutti. E si nota anche dallo stile registico, secondo me. Per ogni puntata.
Cambia pure il regista per ogni puntata, quindi.
Oddio, no, questo mi pare di no.
Ok.
Però ogni puntata è stata scritta da persone diverse.
E si vede. Si vede,
si percepisce. E quindi niente, io oggi sono polemica.
Vai.
Quindi.
Che voto gli diamo?
Allora, sei microfoni.
Fatti come?
a forma di pene, dato che dato che Sex Education, dove ti giri giri ci sono peni.
Ecco, il microfono già c'ha un po' questa foto. Esatto, la direi, andiamo a esaltare con un berrosino.
Direi che ci siamo.
Ottimo,
fantastico,
benissimo.
Adesso arriveranno messaggi, cioè mi verrò criticata, no, perché Sex Education è stato bellissimo.
No, no,
a me sei politico, sei perché politico. Comunque hanno chiuso le storie, va bene, potevano
è decente
fare
il finale comunque.
Sì, e volendo, ecco, magari sai come potrebbero recuperare, è un finale secondo me semi aperto. Immagino tipo quelle cose.
Uno spin-off.
No, più che spin-off,
no,
tipo
basta.
Dopo 10 anni.
Dopo 10 anni, o no?
Sì, tipo una cosa del
basta
genere.
Basta queste cose dopo 10 anni,
tipo
non funziona
come
nemmeno
fatto
con
Futurama. Una mamma per amica,
no!
Capito? Sì.
No.
Sì.
Che sì. Disastro.
Potrebbero fare, magari, se sicuramente comunque ha avuto successo. Che ne so, Netflix a una certa dice voglio ancora più soldi, mo annuncio che faccio la nuova stagione di Sex Education, per come l'hanno finito lo possono fare, ecco. Si sono lasciati secondo me quella possibilità.
Ma se prendono il concept e ci mettono nuovi personaggi, possono continuare tendenzialmente all'infinito, non è
all'infinito.
Quello il problema.
Sì, quello sì, però... secondo me il prodotto ha funzionato
per
i personaggi.
Sì, sì, sì.
Perché se non fossero stati scritti così bene, per questo mi sono incazzata io.
Se prendi altri personaggi
perché...
e li scrivi bene, puoi continuare.
Sì, sì, ma io per questo mi sono incazzata, perché era, le prime due stagioni erano scritte veramente bene, i personaggi erano profondissimi. Ti riuscivi a mettere nei panni di, perlomeno io...
Capire
mi sono
che cosa pensavano.
Esatto. E quindi per me, ripeto, è stata un po' una delusione.
Va bene, ok, perfetto. Io non l'ho visto e mi hai fatto veramente passare la voglia. Grazie, perfetto.
Sì, esatto, grazie. Okay. Risparmio un sacco di tempo.
Ottimo, ottimo. Mentre io ho visto una cosa che dura veramente poco, perché sono 4 episodi da 50 minuti, ed è un documentario. Ed è il documentario su Vanna Marchi.
Cosa?
Sì.
Bellissimo.
Oh mio Dio, è bellissimo. Tu l'hai visto?
Ho visto solo la prima puntata.
Oh mio Dio, allora, la prima puntata inizia con il finale di The Wolf of Wall Street.
È vero!
Ottimo.
Perché ci sta Vanna Marchi che stanno intervistando e dice io sono una grandissima venditrice, così gli danno, posso vendere qualunque cosa, vendi questa penna. E quindi è uguale a The Wolf of Wall Street, vendi questa penna. E cavolo, quando ho visto quella scena ho detto, questa è veramente una venditrice con i controcoglioni, perché... ti racconta la storia, ti vende la storia, te la inquacchia bene.
Ma comunque
cioè,
era brava.
Ti fa appassionare.
Che poi fosse pazza è un altro
sì,
discorso.
Ma poi se vai a vedere tutto quanto il... è storia, quindi facciamo un po' di spoiler su questa cosa. Se vai a vedere quello che è successo, lei sì ha avuto una megalomania, ma il problema è stata la figlia.
Sì, è la figlia.
È stata la figlia, perché la figlia è quella che ha fatto la... truffa vera e propria. Mentre Vanna Marchi, lei ha peccato di presunzione nel dire io posso vendere anche l'aria fritta, posso vendere la fortuna, il niente. E ci riusciva così bene che ha fregato migliaia di persone. E poi la figlia è quella che veramente ci ha messo la malizia, che ha inventato il metodo per cui non era solo vendere la fortuna, ma era imprigionare queste persone che si vergognavano così tanto di esserci cascate che non hanno nemmeno denunciato, perché non volevano esporsi praticamente. Ma il documentario è fatto benissimo, è una cosa pazzesca, tutte le riprese, le ricostruzioni... uno stile vagamente americano, ma non quell'americano che ti deve ripetere sempre lo stesso argomento e ti ritorna indietro di 2 parole per dirtene una in più. Va sempre 2 passi avanti per farne uno indietro, continua a fare avanti, indietro, e quello è fastidiosissimo. Questa cosa non la fa. E infatti la serie funziona benissimo, c'ha un ottimo ritmo e fa appassionare tanto all'argomento. Quasi
ma su che piattaforma sta questa
su
cosa?
Netflix.
Su Netflix.
Fa veramente dispiacere che siano soltanto 4 episodi perché dici, oh, io voglio sapere di più, devo sapere più cose di questa cosa. E lo stesso tipo, però è molto più americano, lo fa anche un altro documentario invece sulla Pepsi. Cioè, dove è finito il mio jet? Che racconta di come questo ragazzo aveva visto la pubblicità che Pepsi metteva in palio un jet, se si raccoglievano i punti, si era fatto un conto e aveva scoperto che costava pochissimo, relativamente, costava una cifra abbordabile, comprare i punti, invece che a comprare un jet. A parte che non era sul mercato il jet, mentre i punti della Pepsi sì. E quindi spiega tutta questa storia, eppure quella è molto appassionante, ve le consiglio entrambi, ma probabilmente di più quello di Vanna Marchi è fatto ancora meglio, e infatti si becca 9 microfoni che ballano in mezzo ai soldi, perché è mattissima come cosa, e fa veramente vedere l'opulenza degli anni 80 e 90, un'eccessività e un personaggio effettivamente vedi come era partito, che voleva essere un imprenditore e come finisce ad essere una truffatrice. È fantastico.
Che poi tra l'altro io so che lei ha fatto una serie di video formazione, non mi viene in mente.
Ah, sì, faceva dei training.
Esatto, ha fatto dei training che tra l'altro praticamente erano telecamera appoggiata sul tavolino, lei seduta sul divano che parlava del nulla, veramente parlava del nulla, di aria fritta.
Ha venduto
questi videocorsi dove non parlava di niente, però
non ti insegnava a vendere,
però ti aveva fregato perché tu quel DVD te lo sei comprato.
Sì,
hai capito?
Sì. Dici, qual è la ed era effettivamente al suo tempo, prima che impazzisse, era la miglior venditrice di televendite in Italia.
E
in
questo
assoluto.
Però, questo video, niente, non ce la faccio.
No, non ce la fai. Videocorso.
Questo videocorso l'ha fatto dopo essere uscita dal carcere, eccetera.
Sì, perché era uscita su buona condotta un pochino prima, gli avevano dato tipo 9 anni, se ne è fatti 6. È fantastico che continua a fare sempre le stesse cose, cioè lei è una venditrice, era la miglior venditrice del suo tempo, ma se la metti a vendere adesso che ci avrà 80 anni?
Ma sì, probabile, sì.
E non ho controllato, però comunque c'è una certa età, c'ha comunque ancora tutta l'energia, la voglia di fare.
81 anni oggi.
81, perfetto. Ci ho preso. Li dimostra, ti devo dire, li dimostra.
Sì.
Però veramente, veramente consigliatissima questa miniserie documentario.
Recupero.
Ottimo.
Vai Ceci, tocca a te.
Mi scegli come Pikachu, bellissimo.
Vai.
Allora, avrei voluto finire di guardare un anime che ho iniziato su Crunchyroll, ma non l'ho finito per il momento, quindi pazienza, ve ne parlerò più avanti, però è davvero molto molto interessante. Vi parlerò invece di questo manga, che attualmente è edito in Italia con un solo volume, e che è della cavolo di Shonen, del Weekly Shonen, e quindi non capisco per quale motivo non abbiano usato questo per la Next Wave. Si chiama Gachi Akuta. E ho capito anche per quale motivo ha uno stile così mega bellissimo e super riconoscibile fin da subito. L'autore, Kei Urana, si è formato sotto Atsushi Okubo, che è l'autore di Soul Eater e Fire Force, che nel tempo lo stile di Okubo è evoluto in una maniera spaventosa, e si vede che l'autore di Gachi Akuta ci si è ripreso un sacco sullo stile mega sporco, psicopatico quasi lo definirei sto stile, ha delle proporzioni stranissime, delle prospettive
fantastico.
Stranissime in alcune scene, è graffiato, grezzo quasi in un certo modo, però è comunque nelle sue tavole molto chiaro, quindi non c'è caos, mentre che leggevo il fumetto, soprattutto nel primo capitolo che ovviamente è quello di punta, soprattutto per iniziare a pubblicare su una rivista, il primo capitolo deve spaccare fondamentalmente. quindi ci devi buttare dentro tutto quello che ci puoi buttare per far interessare la gente.
Per forza.
Ci sono delle tavole con una dinamicità meravigliosa, tant'è che io avevo preso il primo volume per leggerlo, non l'avevo messo in abbonamento e tipo dopo 2 ore che sono tornata a casa dalla fumetteria ho scritto alla fumetteria e ho detto mettimi assolutamente tutto in abbonamento. Praticamente, vi spiego un attimo la trama perché ancora non ve l'ho detto, perché la cosa che mi ha colto di più è stato lo stile di questo manga e è veramente figo, è veramente spettacolare, poi vi posto un paio di tavole sul canale di Telegram. Comunque, il protagonista vive nella parte malfamata, tra virgolette, di una città, nella baraccopoli di una città dove per legge i rifiuti sono la cosa peggiore che esista, cioè il rifiuto, qualsiasi esso sia, che sia effettivamente un semplice oggetto appena comprato ma che ha un piccolo difetto e viene buttato e considerato spazzatura, quella cosa è lo schifo, la monnezza proprio della società, in senso proprio cattivo. E quindi chi va a raccattare nella monnezza è una persona da eliminare. Tutta l'immondizia e anche le condanne a morte vengono eseguite buttando persone e oggetti all'interno del cosiddetto baratro. La baraccopoli si affaccia su questo baratro e a un certo punto il protagonista viene accusato di aver compiuto un omicidio, che è il peccato più grande che si possa fare. Per questo viene condannato appunto al baratro.
Dopo buttare viene buttato le di sotto, per terra.
Conosce... Come?
Dopo buttare le lattine per terra, omicidio.
Più o meno, e non viene assolutamente buttato nulla per terra, vabbè, comunque andando avanti, viene buttato in questo baratro. Nel baratro viene salvato e aiutato da Eijin, un ripulitore, che gli inizia a spiegare come funziona la realtà nel baratro. Capisce anche che il protagonista possiede una caratteristica particolare, ovvero quella di riuscire a tirare fuori il potere degli oggetti, che una leggenda vuole che se un oggetto viene trattato con cura inizia ad avere un'anima e quindi ad avere un determinato potere.
Ok.
Fondamentalmente la cosa che muove il protagonista anche qua è la sete di vendetta, perché odia la società che l'ha emarginato e che l'ha buttato letteralmente via, e vuole anche capire chi è il vero assassino del padre adottivo, perché è il padre adottivo che viene assassinato. Tutte queste cose vengono messe bene all'interno del primo volume, non c'è niente di troppo frettoloso, tutto il primo volume viene sfruttato per mettere tutti questi elementi all'interno delle pagine, quindi non è che si concentra tutto solo nelle prime pagine o tutto solo nelle ultime, viene gestito bene lo spazio del volume e ha delle tavole meravigliose. Alcune sono un po' vuote, cioè quelle che effettivamente sono magari solo dei discorsi un po' meno importanti, cioè tipo la faccia della persona che sta parlando è tipo sfondo bianco, quindi non sono molto suggestive, ma ce ne sono altre, soprattutto quelle dove deve far vedere le emozioni dei personaggi, che sono elaboratissime, bellissime, stupende, un botto che non vedevo un manga così bello.
Finalmente, direi, a questo punto.
E la cosa bella è che non l'ho preso, però la variant, sono uscite 3 edizioni di questo primo volume. Il volume base, che è quello che ho preso io perché non sapevo che fosse così figo, spero di trovarla a Lucca perché voglio prendermi la variant adesso. Una variant con appunto la copertina variant, una cartolina e degli adesivi, e poi la versione limited edition, che è una cosa spettacolare perché praticamente c'è il primo volume, che però non capisco per quale motivo ci hanno pianificato dentro il volume base e non la variant, considerando che è la limited. 4 lamincard, un portachiavi, ma tutto è racchiuso all'interno di un piccolo bidone dell'immondizia.
Oh, che carino, bellissimo.
È bellissimo. È stupendo.
A proposito di manga e anime bellissimi, io ho letto che hanno intenzione di fare il reboot di Ken il Guerriero.
Ma in anime, non in...
In anime, sì.
Ah, ok,
in
buono.
Anime. E hanno intenzione di rimanere super, super fedeli al manga. E io sono molto emozionata.
Beh, non sapevo di questa cosa. Adesso mi informerò perché...
Per i 40 anni di Ken il Guerriero hanno intenzione di, appunto, togliere tutti i vari filler che c'erano nel vecchio anime, quindi centrarlo un po' più, farlo un po' più con ritmi serrati, ecco.
Ci sta, in effetti.
Che è molto più moderno,
lo
insomma.
Lo fa svecchiare tanto,
esatto.
Sì, sì,
ci sta, Ci sta.
E io
ci
onestamente
sta. Sicuramente qualche informazione la ricaperò pure a Lucca Comics, quindi dopo il Lucca avrò robe da dire sicuro
ci devi
100%.
Aggiornare allora, sì sì sì. Tu ti devi segnare.
Eh sì, anche
tutte
perché c'è l'evento del Gear 5 di One Piece.
Ecco.
Sì, sì. Comunque do un attimo un voto a Gachakuta al primo volume, sì. Cioè io gli do 9.5. Non gli do 10. Perché voglio leggere di più, ma ti giuro mi è piaciuto un casino, c'ha delle tavole meravigliose e adesso ho capito per quale motivo, perché sto tizio si è messo sotto un cubo che io lo adoro e è proprio ha carpito in pieno tutto lo stile bello di Okuto. Oh!
Bellissimo.
Yokubo, ho detto Okuto perché avete parlato di Ken.
Ti mo benissimo.
Basta, non parlo più dopo questo.
Ok, e direi che con questa non parliamo più nemmeno noi perché abbiamo finito.
Yeah!
Ah, così, va bene. Così. Spero che ti sei trovata bene in nostra compagnia.
Benissimo, avevo un po' di strizza, ero un po' agitata, devo essere onesta e sincera, però alla fine è stato bellissimo.
Bello.
Bene, quindi a questo punto direi che niente, ci vedremo più avanti nella vita sicuramente, speriamo. Tutto quello di cui abbiamo parlato ovviamente lo troverete nella descrizione dell'episodio e alla prossima!
Ciao!
Ciao ciao!
Io come sempre sono Cecilia e con me stasera c'è Valerio, ma non solo. Ciao Valerio!
Ciao! Oggi con me c'è anche Cecilia. Presentati!
What?
Ciao, sono Cecilia! Ciao a tutti, sono Danita. Sono violare. Valerio, ma questi scherzi? Scusami.
Abbiamo perso.
Ciao, sono Cecilia!
Morto! È andato.
Oh mio Dio. Ah, ragazzi, io sto dormendo.
Come? Tu stai dormendo?
Cioè, nel senso, questa cosa poteva dirla solo una persona che con la testa non ci sta per niente. Ricomincia, Ceci.